un giorno a questo giorno che si sveglia oggi con me. Buongiorno al latte ed al caffè, buongiorno a chi non c'è. E al mio amore buongiorno per dirle che lei, che per prima al mattino vedere io vorrei. È un giorno nuovo e spero che sia buono anche per te.
A tutti giunga un cordiale saluto, l'augurio di una felice e serena giornata da Orazio Coplite. Oggi il nostro consueto appuntamento del mattino è dedicato a San Papa Giovanni XXIII, il Papa Buono, e lo ricorderemo in compagnia del parroco di Sotto il Monte, in provincia di Bergamo, il paese natale di Giovanni XXIII. Non mi resta dunque che augurarvi un buon ascolto.
E mollerà come un valzer la vita, danzar la dovrai, vestito da sera che tu indosserai. È una festa con mille invitati, un po' belli e un po' odiati, con cui ballerai. Ma danzando la vita che tu ballerai, che ogni grande proposito è un passo che fai. È un giorno nuovo anche per te, festeggialo con me.
Dalla regia mi dicono che siamo già collegati con Sotto il Monte, in provincia di Bergamo. Al telefono abbiamo il parroco Don Claudio Dolcini. Don Claudio, buongiorno.
Buona giornata a lei, buona giornata a tutti e a tutti gli ascoltatori.
Grazie per aver accettato il nostro invito.
Grazie a voi per avermi invitato, ecco, è sempre un piacere.
Innanzitutto, Don Claudio, come sta e come stanno i suoi parrocchiani? Diciamo che si trova in provincia di Bergamo.
Stiamo bene, anche se appunto abbiamo alle spalle un periodo difficile come tutti nel mondo. Beh, sappiamo che qui a Bergamo l'anno scorso la pandemia ha colpito parecchio anche nella mia parrocchia, ma Sotto il Monte è stato un po' il centro anche di riferimento spirituale per tutti i bergamaschi, ecco, quindi il vescovo è venuto, ha fatto una supplica a Papa Giovanni nel pieno della pandemia, perché poi abbiamo perso 30 sacerdoti l'anno scorso, quindi è stato un momento difficile. In quel momento, uso questa immagine, ho usato il vescovo, i titoli giornali erano Bergamo in ginocchio, e lui l'ha utilizzato di essere in ginocchio, inginocchiati davanti al Signore e davanti a Papa Giovanni per chiedere un supporto nella fede e nella speranza. E siamo riusciti anche, appunto, attraverso anche la preghiera e la provvidenza ci ha aiutato a attraversare questo momento senza perdere fiducia.
E come dico io spesso, il vaccino più potente è proprio la preghiera. Cosa significa oggi essere il parroco di Sotto il Monte?
Allora, io dico, per me è un grande onore. Quando il vescovo mi ha chiesto, io non mi aspettavo proprio, ero anche molto giovane, cioè, avevo 41 anni, quando mi ha chiesto di diventare parroco della parrocchia di Papa Giovanni. È un onore, lo dico anche per questo, perché io come bergamasco sono cresciuto con Papa Giovanni, nel senso che la devozione per Papa Giovanni, per Sotto il Monte, non, da piccolo, quante volte la domenica io venivo in pellegrinaggio con i miei genitori, mia mamma mi ricordava sempre di Padre Nostro, ricordi di Papa Giovanni, quindi sono cresciuto come tanti bergamaschi, ma penso tanti italiani, con la figura di questo grande santo nel cuore. E quindi quando il vescovo mi ha chiesto di diventare il suo parroco, per me è stato un enorme regalo della provvidenza. Quindi lo sento come un dono grandissimo e lo sento anche come un onere, nel senso che come parroco, ma questo è anche il mandato del vescovo, tenere vivo il messaggio di San Giovanni XXIII e il suo magistero e i suoi tratti, e anche lo stile accogliente, perché Papa Giovanni in qualche maniera è ricordato per questo, no? Per questa sua capacità di accogliere tutti. E allora io con la gente di Sottomonte lo ricordo sempre, i miei parrocchiani, siamo un po' anche un po' bergamaschi, in questo senso un pochettino chiusi, ricordo sempre che noi dobbiamo essere l'immagine di Papa Giovanni, quindi accogliere tutti quelli che vengono a cercare tanta gente, arriva a cercare pace in nome di Papa Giovanni, cercare un po' di speranza, non solo cristiani, non solo persone di fede, anche persone di tutto il mondo, e quindi sento un po' questa responsabilità.
Adesso rifaccio io una confessione, lo sa che quando io ho dei momenti un po' particolari, tristi, con problemi eccetera, mi ritrovo spesso davanti alla sua tomba qui nella Basilica Vaticana a pregare, mi dà tanta tanta pace. E un giorno racconterò anche un segno ricevuto da Papa Giovanni XXIII, lo racconterò magari con un libro. Anche la mia venuta qui alla Radio Vaticana è dovuta a una preghiera a Papa Giovanni XXIII. Io non ho avuto la gioia di conoscerlo, ma ho pregato molto. Un giorno racconterò questa mia storia. Andiamo avanti con l'intervista. Quali furono i sentimenti degli abitanti di Sotto il Monte quando fu eletto Papa, quando seppero che fu eletto Papa?
Allora, io ho questa domanda che mi fa lei adesso. È una domanda che appena sono arrivato sotto il monte ho fatto ai miei parrocchiani 10 anni fa. Dico, ma cos'è successo per voi? In loro ho sentito il racconto di un grande entusiasmo e di un grande orgoglio. Le voci già giravano prima della sua elezione, quindi i giornalisti erano in paese già prima della sua elezione, quindi c'era un po' di fermento, e in qualche maniera questo per loro è stato, da un punto di vista, anche il riscatto, almeno io la leggo così nei loro racconti, il riscatto di una terra povera. Sotto il Monte è un paesino piccolino, ora certo è conosciuto nel mondo intero, ma allora era proprio un piccolo paese della terra bergamasca, che di contadini, di povera gente. Basta leggere le lettere ai familiari di Papa Giovanni per capire subito quale povertà c'era sotto il monte. E quindi vedere che un loro concittadino improvvisamente è sotto la luce dei riflettori del mondo intero, ecco, questo in qualche maniera è stato così, lo è ancora, e quando si parla di Papa Giovanni i miei parrocchiani gonfiano il petto, in questo senso si sentono rappresentati nel mondo. E all'epoca i fuochi d'artificio non so se esistevano, però per la povera gente, e lo facciamo ancora oggi, ripetiamo questa tradizione, cioè furono accesi dei falò sul colle, c'è un colle che è il colle di San Giovanni, furono accesi tanti falò che furono visti da tutta la zona, fino in tutta la Bergamasca, nella zona che si chiama dell'isola, no? Per dire, e quindi sentimenti di grande entusiasmo, di grande gioia per questo uomo che loro hanno amato, perché di fatto poi Papa Giovanni il legame con Sotto il Monte è forte, perché lui appena poteva veniva qui, aveva la sua casa e quindi passava le sue vacanze, quindi legame molto forte con Papa Giovanni.
Immagino.
Mi pare questo.
Senta, Don Claudio, prima il Papa era una figura ieratica, con il pontificato di Roncalli il Papa diventa un pastore che accoglie i fedeli, con i suoi discorsi e i suoi gesti. Tutti ricordano le visite di Giovanni XXIII ai bambini, alle persone sofferenti. Ecco, questo è il motivo perché è chiamato il Papa Buono. Con lui cambia il modo di fare il Papa, di essere il Papa, Don Claudio.
Allora, io ho tanta gente mi chiede questa cosa, cioè, lo ha visto e lo dice questa cosa. Io quando rispondo, no, a questa domanda che lei mi fa, penso anche ad altri cambiamenti più recenti. Quando Papa Bergoglio si è presentato sulla loggia principale della Basilica di San Pietro, tutti ricordano che ha esordito il suo discorso dicendo che i cardinali sono andati a prendere il Papa dalla fine del mondo, e abbiamo visto il cambiamento di Bergoglio, cioè un Papa argentino che ha innovato il modo di essere Papa pure lui. La stessa cosa con Giovanni Paolo II, quando disse: sono venuto da un paese molto lontano, e anche lui ha introdotto uno stile suo che la gente nel mondo ha apprezzato. quando dico, parlo di Papa Giovanni, dico, beh, è il primo Papa non di Roma. Cioè, lui non ha detto nulla, anche perché all'epoca non era abitudine che il Papa parlasse all'esordio del suo pontificato, quando appariva la Loggia Vaticana. Però lo si è intuito subito, era il primo Papa, dopo una lunga serie di pontificati, che veniva dalla periferia. Cioè, non è stato allenato e allevato nelle Logge Vaticane. Viene dalla Bulgaria, da dure esperienze in Grecia, Turchia, poi la prestigiosa sede di Parigi. Dico che quest'uomo, quando arriva, è un uomo che ha negli occhi il mondo. Ha guardato il mondo non dal centro, cioè non da Roma, ma dalla periferia. L'incontro con gli ortodossi nei 10 anni in Bulgaria, l'incontro col mondo musulmano quando è in Turchia, il mondo che sta cambiando quando è a Parigi con tutti i movimenti del socialismo e di un mondo che si sta progressivamente laicizzando. Ecco, arriva a Roma. È chiaro che arriva con tutto questo bagaglio nel cuore di un uomo che è già, come dire, ha un cuore gonfio di attenzione per le persone. Usando un'immagine evangelica, quando la Madonna, no, dice, cioè, la Madonna, il Vangelo dice di Maria che sua madre custodiva tutte queste cose nel suo cuore. Come pare che il suo stile derivi dalla sua esperienza di un uomo che di fatto è stato a contatto con l'uomo. Quando va a Regina Celi, dice: ho messo i miei occhi nei vostri occhi, il mio cuore vicino al vostro cuore. Ecco, mi pare che Papa Giovanni abbia fatto questo prima di diventare Papa, e lo abbia allenato a essere un Papa vicino alla gente.
Quando nel 1958 fu eletto pontefice, aveva 77 anni, fu una sorpresa generale. Inevitabilmente fu considerato un papa di transizione, e però il tempo ha dimostrato un po' il contrario, il suo pontificato è stato di svolta. L'annuncio del concilio ecumenico è arrivato a 3 mesi dalla sua elezione. Secondo lei, Don Claudio, fu compreso dai cardinali quando propose il concilio?
No, sappiamo di no. Lo sappiamo dal suo stesso racconto, perché quando il 25 gennaio del 1959, quindi non era nemmeno trascorsi 3 mesi dalla sua elezione, e quindi questo dice quanto avesse le idee già chiare Giovanni XXIII quando fu eletto Papa. Quindi quando propone tra le tre cose, no, in San Paolo fuori le mura, dice: vorrei fare la riforma del diritto canonico, eccetera, e poi appunto il concilio gli scrive alla sera nella sua agenda che i cardinali risposero con un devoto silenzio, quindi che era l'immagine per dire che, lo sappiamo appunto, soprattutto dalla curia romana il concilio non fu accolto, ma questo lo sappiamo anche dai diari del concilio. Sappiamo che ci volle parecchio tempo affinché la portata del concilio si comprendesse, no? Anche dentro la curia romana, dentro la gerarchia, e solo quando si aprì il concilio, lo sappiamo, quando arrivarono tutti quei vescovi dal mondo intero, la prima volta una cosa del genere, che allora lì lo Spirito Santo in qualche maniera fece intuire anche ai più riottosi, o come quelli un po' più chiusi, cosa significasse quel concilio. Cioè, lo sappiamo perché appunto quando arrivarono i padri conciliari subito cambiarono le carte in tavola e fecero stracciare, no, il programma che era stato preparato, perché dicevano: siamo venuti apposta qui. Ecco, lì è la Pentecoste, lì è lo Spirito Santo che in quel momento, io credo, si capì che cosa stava avvenendo dentro la Chiesa. All'inizio è chiaro, ma sappiamo che anche Pio del XII aveva in qualche maniera pensato a un concilio, ma aveva lasciato poi però questi idee ancora nel cassetto, forse era un po' anziano, forse anche perché appunto sapeva che avrebbe incontrato qualche fatica. Per Giovanni XXIII sappiamo che su questo non erano le fatiche o le minacce o le paure che lo spaventavano nella sua vita.
Quindi poco più di 4 anni di pontificato, ma come abbiamo sentito dal suo dal suo racconto, da quanto ci ha detto finora, contrassegnato dalla sua personalità di supremo pastore, mite, lungimirante, che ha lasciato una traccia indelebile nella storia della Chiesa. Don Claudio, però, molti di noi lo ricordano anche come un uomo di grande umorismo.
Sì, in questo senso era, come dire, un uomo che aveva più che grande umorismo e credo di buon umore. Lui era un uomo ottimista, anzi si definiva un ottimista impenitente. E c'è un episodio, no, di questa cosa che mi piace raccontare, perché appunto dice chi era quest'uomo, che lungimirante, insomma, come ha detto lei, ma anche di grande umorismo, no? Quando in una delle sue visite alle borgate romane, che i papi facevano, ancora fanno ancora oggi, in questo momento non è possibile, e dovette visitare una borgata dove c'erano molti comunisti, allora lo misero in guardia dicendo: guardi, santità, lei dovrebbe dire anche qualche parola di rimprovero a queste persone che, insomma, non sono proprio nell'idea che noi condividiamo. Vi ascoltò i consigli e poi, quando arrivò, lo disse: guardate, mi hanno detto di dirvi queste cose, io vi dico soltanto siate buoni. E tornando a chi diceva: ma insomma, santità, cosa ha detto? Guardi, gli rispondeva: questa sera tutti parleranno del Papa. Cioè, un uomo che sapeva conquistare il cuore e sapeva usare il buon umore, era un uomo che amava stare anche in compagnia. Io credo che se non avesse avuto questo buon umore, che deriva però certo da un suo carattere bonario, ma le assicuro che non, cioè, basta leggere, ripeto, alcune pagine delle lettere ai familiari, come fosse anche deciso su alcune questioni e non fosse un bonaccione. Se non avesse avuto questo buon umore, io credo che non sarebbe resistito 10 anni in Bulgaria e soprattutto 10 anni in Turchia e Grecia. L'esperienza greca insieme alla Turchia furono, si leggono la sua biografia, sono anni molto difficili in cui davvero lui la fatica ha i greci contro di sé, insomma, perché appunto è rappresentante del Papa. Ecco, io credo che se non avesse avuto questo buon umore e questa grande fiducia nel Signore, avrebbe fallito nella sua impresa. E invece sappiamo che fu il contrario.
Fu il contrario. Papa Giovanni diceva che saper sorridere anche di noi stessi, dei nostri limiti, dei nostri sbagli, è anzitutto un omaggio alla verità. Beati coloro che sanno ridere di se stessi. Don Claudio, veniamo allora alla canonizzazione di Papa Giovanni XXIII. Lei era presente in Piazza San Pietro il 27 aprile del 2014 alla canonizzazione?
Certo, c'ero io col mio vicario, c'erano tante persone della mia parrocchia, ero in mezzo alla piazza, ero lì in mezzo alla gente e ho goduto di quella celebrazione. Ero un po' col cuore diviso, però, perché un po' ero a Roma per rappresentare la mia parrocchia e un po' avevo anche la nostalgia, avrei voluto essere sotto il monte con tutti i pellegrini e i parrocchiani che erano raccolti nelle chiese, nella piazza, nel Giardino della Pace, e seguivano in diretta. Insomma, ero un po' diviso, però ho avuto l'onore e la gioia di vedere e di assistere. Insomma, la celebrazione è stato un momento molto toccante e molto forte.
Per concludere questa nostra chiacchierata, Don Claudio, se dovesse scegliere un aggettivo per descrivere Papa Giovanni XXIII, quale userebbe e perché?
Userei quello che ha usato Papa Francesco in uno dei suoi messaggi di incontro con i bergamaschi, viene eletto Papa nel 50° della morte. Dice di Giovanni XXIII che fu un uomo pacificatore perché pacificato. Cioè Papa Giovanni, come ha detto lei, no, che io vado a pregare davanti alla tomba e mi trovo con il cuore pacificato, è lo stesso racconto che molti fedeli e anche persone non credenti trovano venendo sotto il monte, una grande pace. Fu un uomo capace di appunto pacificare, mettere gli animi in letizia, perché lui stesso era un uomo pacificato dalla presenza dello Spirito, perché si fidava del Signore. Quindi userei questi due aggettivi, li prendo, ripeto, dall'autorevolezza di Papa Francesco: pacificato e pacificatore.
Pacificatore. Cosa prova quando sente che così tante persone attorno al mondo lo ammirano e lo amano così tanto, pur senza averlo conosciuto come me?
Sento tanta ammirazione, cioè tanta bellezza, ecco, questa cosa è una cosa molto bella, che ancora dopo 60 anni un uomo così sia ancora conosciuto, amato e ricercato. E dall'altra parte, come parroco, ecco, di Sottomonte, sento una grande responsabilità, che è la responsabilità di farlo conoscere e nella sua forza, come uomo e come santo. E non fermarsi soltanto all'icona del Papa buono, della carezza dei bambini, che chiaro è una buona introduzione a conoscere quest'uomo, ma sento appunto la responsabilità di far conoscere la sua vita, le coordinate, il cuore della pace, il dialogo fraterno, l'ecumenismo, la centralità della volontà di Dio. Cioè, è un uomo davvero di una grande ricchezza, di una profondità, una grande cultura, che spiace se ci si ferma soltanto all'icona del Papa buono. Ecco, quindi in qualche maniera vedo che è un uomo ancora ricercato e ammirato, forse perché in qualche maniera rappresenta l'immagine della Chiesa bella, no? Pulita, accogliente, vicino all'uomo, insomma, e allora attira molto, e quindi sento tanta meraviglia, ma altrettanto, come dico, anche responsabilità.
Allora, grazie a lei, grazie ai suoi parrocchiani, un abbraccio a tutti loro da parte mia e da parte di tutti gli ascoltatori. Grazie ancora a Don Claudio Dolcini, parroco di Sotto il Monte, paese natale di Papa Roncalli. Buona giornata, Don Claudio.
Buona giornata a voi.
Grazie ancora. Oggi, 15 ottobre, la Chiesa ricorda Santa Teresa di Gesù, Vergine e Dottore della Chiesa. Nata nel 1515, fu donna di eccezionali talenti di mente e di cuore. Fuggendo da casa, entrò a 20 anni nel Carmelo di Avila, in Spagna. Faticò prima di arrivare a quella che lei chiama la sua conversione a 39 anni, ma l'incontro con alcuni direttori spirituali la lanciò a grandi passi verso la perfezione. Nel Carmelo concepì e attuò la riforma che prese il suo nome. Unì alla più alta contemplazione un'intensa attività come riformatrice dell'ordine carmelitano. Dopo il monastero di San Giuseppe in Avila, con l'autorizzazione del generale dell'ordine, si dedicò ad altre fondazioni e poté estendere la riforma anche al ramo maschile. Fedele alla Chiesa, nello spirito del Concilio di Trento, contribuì al rinnovamento dell'intera comunità ecclesiale. Morì a Alba de Tormes, Salamanca, nel 1582. Bene, cari amici, termina qui il tempo a nostra disposizione. Non mi resta che ringraziarvi per la cortese attenzione e darvi appuntamento a domattina, come sempre alla stessa ora. Da Orazio Coclite l'augurio di una felice e serena giornata.